Questa mattina le mie piccole riflessioni verteranno su un tema che è quello di fidarsi di Dio. Se noi ci fidiamo di Dio, facciamo soltanto del bene a noi. Se non ci fidiamo di Dio, Dio rimane quello che è, non fa nessun compromesso con noi e noi ci troveremo male nel nostro cammino come cristiani. Perciò credo che convenga proprio fidarci del nostro Dio. E questa mattina Massimiliano, parlando del popolo di Israele, ci ha un po' descritto quelli che sono stati gli alti e bassi di questo popolo, no? E spesse volte noi siamo chiamati a giudicarlo, una volta si fida, una volta non si fida, una volta si lamenta, una volta fa dei mormorii. Mi chiedo se il popolo di oggi, io, noi, se siamo diversi o differenti dal popolo di Israele. Perciò credo che convenga proprio fidarci del nostro Dio. Ed è quello che è successo sempre a questo popolo in Giosuè capitolo 3. È un periodo che mi sto dedicando a questo personaggio che è davvero straordinario, un po' in tutta la sua storia. Al capitolo 3 di Giosuè leggeremo i primi quattro versetti. Giosuè capitolo 3. I primi quattro versetti. Giosuè si levò al mattino presto. Partirono quindi da Shittim e arrivarono al Giordano, lui e tutti i figli di Israele. E là si fermarono prima di attraversare. Al termine di tre giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine, dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portata dai sacerdoti leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Ma tra voi e l'arca vi sarà una distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi ad essa affinché possiate riconoscere la via per la quale dovete andare, perché prima d'ora non siete mai passati per questa via. Ci fermiamo qui come testo e poi leggeremo un altro versetto. Se vi ricordate, il versetto 5 l'abbiamo meditato qualche tempo fa, no? Sulla vita proprio di questo popolo, che se Dio possa fare delle meraviglie nella nostra vita ci chiede di santificarci. Ma questo è un altro discorso, abbiamo visto qualche tempo fa. Ma quello dove volevo proprio attirare la nostra attenzione ancora una volta in più è proprio su questo fidarsi del nostro Dio. Il popolo di Israele, come ben sappiamo, era giunto fino al confine della terra promessa, era lì, stava per entrarci, e come è successo in tutto il suo percorso, anche in questo caso c'è un altro ostacolo, e credo che questo è un insegnamento, possiamo subito fare un'applicazione a ciascuno di noi, ed è quello che nella nostra vita non è una vita facile. Gli ostacoli purtroppo ci sono, avvengono. L'Israele nel passato ne ha avuto tanti, ha visto la grazia di Dio, l'onnipotenza di Dio, e per l'ennesima volta si trova di fronte ad un altro ostacolo. E come dicevo all'inizio, conviene che si fida, perché ha tutto da guadagnare su quello che l'Eterno ha promesso, su quello che l'Eterno dice. Per cui dicevo che lui si è attenuto comunque alla parola di Dio nel passato con alti e bassi, e da lì in poi credo che avrebbero dovuto continuare ancora ad accogliere le indicazioni della parola di Dio, le indicazioni di Dio, e seguirle pienamente se vogliono vivere una vita che onora, che glorifica, che serve l'Eterno, il Signore. In poche parole, devono continuare a fidarsi ancora di Dio. Credo che l'hanno avuto le esperienze nel percorso che ha fatto questo popolo. Quando non si sono fidati, hanno avuto delle grandissime batoste. Quando si sono fidati di Dio, Dio ha fatto vedere quello che ha compiuto per ciascuno di noi. Perciò credo che il seguito, l'obiettivo ancora di questo popolo, come ciascuno di noi, è continuare a fidarci di Dio anche quando ci sono degli ostacoli. Ma prima di parlare degli ostacoli più avanti, credo che possiamo porre l'attenzione su questo personaggio Giosuè, che è un personaggio straordinario, con i suoi difetti, era un uomo, ma un uomo davvero che dipendeva da Dio, che si fidava di Dio, completamente, completamente. Possiamo dire, era degno del suo predecessore, Mosè, un uomo straordinario. Ed ecco qui abbiamo quest'uomo proprio come un uomo diligente, la diligenza proprio di quest'uomo Giosuè. E parlando della diligenza di Giosuè, della sua attività, del suo fatto che era veramente attivo, e guardando al versetto primo che abbiamo letto poco fa, quando ci ricorda che lui si levò al mattino presto e poi partì e così via, mi veniva una frase di un proverbio che noi usiamo spesso, ed è quello che chi dorme non piglia pesci, no? Credo che Giosuè ha fatto bene a svegliarsi presto, ad essere attivo e a fare le cose che Dio gli comandava di fare e di portarla avanti, un uomo davvero, davvero straordinario. Giosuè svolgeva il suo compito con la massima attenzione. Credo che è un esempio straordinario da prendere per ciascuno di noi, di quest'uomo davvero straordinario. Svolgeva il suo compito con la massima attenzione e cura in quelle che Dio gli aveva affidato. Dio gli aveva affidato un compito. Dio affida un compito a ciascuno di noi. E non soltanto, gli americani lo chiamano il leader, non soltanto una guida, non soltanto, ma Dio affida dei compiti a ciascuno di noi. E Dio ci invita e ci invita a portarli avanti fidandoci di Lui e metterli in pratica con cura, con attenzione, con la massima attenzione e con la massima cura di quelli che Dio ci ha affidato, perché è Dio che ce lo affida, è l'Eterno, il Re dei Re, ci affida un compito. Abbiamo la grande responsabilità, come quest'uomo ha avuto la grande responsabilità, la diligenza di portarlo a termine con l'aiuto dell'Eterno. Perciò questo ci indica e ci insegna che quando abbiamo un lavoro da fare, quando il Signore ci dà un compito da portare avanti, è necessario portarli a termine. È necessario non trascurare il dono che è in noi, il ministero che Dio ci ha dato, di non trascurarlo, ma di portarlo avanti. È il nostro dovere, quello di compierlo, questo servizio che Dio ci ha affidato, portandolo avanti con l'aiuto del Signore. Questo testo ci ricorda che gli ufficiali ed altri capi di Israele avevano in Giosuè un ottimo esempio. E questo è importante per il popolo, un ottimo esempio. Era un uomo dedicato alla sua vocazione di condurre questo popolo. E Dio gli aveva affidato questo compito. E lui, nella sua umanità, chiaro, non era Dio, era un uomo come tutti gli altri, ma una cosa faceva, si fidava di Dio. Lui si fidava dell'Eterno e di quello che lui diceva e lo portava avanti questo compito, un uomo davvero straordinario, quella vocazione di condurre Israele. E credo che coloro che vogliono vedere, se vogliamo vedere l'opera di Dio prosperare nella mia vita, nella vita di ciascuno di noi, nelle nostre chiese, dobbiamo svegliarci presto, capite là, no? Dobbiamo svegliarci presto. Dobbiamo andare avanti, dobbiamo fidarci dell'Eterno, non dobbiamo dormire, come dice il saggio Salomone al capitolo 6, versetto 9. Fino a quando, o pigro, rimarrai a dormire? Quando ti scuoterai dal tuo sonno? Ma dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le braccia per riposare. E questo è negativo davanti al compito che Dio ci affida, di fronte a un servizio che Dio ci affida. Così dice ancora l'Eterno, così la tua povertà verrà come un ladro e la tua indigenza come un uomo armato. Per cui vedete quanto è importante quello che Dio ci affida, di fidarci e portarlo avanti. Perché come dicevo all'inizio, il problema sarà nostro se non ci fidiamo e se non lo portiamo avanti. Sarà mio, sarà di ciascuno di noi. Qualsiasi compito Dio ci ha affidato, di insegnamento, di evangelizzazione, di cura, qualsiasi compito. Qui non stiamo parlando di leader, di guida, stiamo parlando del popolo di Dio, di ogni credente, che Dio ha affidato un compito e che lo deve portare avanti. Quello che Dio ha dato a ciascuno di noi. Come ci ricorda l'Apostolo Paolo, per l'utile della Chiesa, della comunità. E credo che in questo cammino di servizio, in questo cammino di esemplare di Giosuè, andiamo oltre, perché già abbiamo un esempio straordinario che va oltre anche Giosuè. Abbiamo la persona amata di Cristo. Lui ci ha dato un esempio straordinario. Non vogliamo seguire Giosuè? Seguiamo il Signore Gesù come esempio davvero perfetto e straordinario. Essendo anche un uomo, appunto, l'abbiamo visto, Giosuè, dirigente, attivo, che si fidava di Dio. Ma abbiamo in Gesù, Gesù dimostrò di essere un servo instancabile, un servo straordinario, sempre impegnato nel compiere la volontà di suo padre, sempre impegnato, sfruttando al massimo il tempo che aveva a sua disposizione. E Giovanni, al capitolo 9, versetto 4, ce lo ricorda. Lui dice che bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato, mentre giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Vedete, allora questo è il tempo, questo è il momento che Dio ci indica di poter, ecco, servirlo, avendo un esempio straordinario nella persona amata di Cristo Gesù. Io credo che il servizio del Signore, il servizio al Signore va esercitato almeno con quattro parole, cioè con fervore, serietà, puntualità ed impegno. Questo è la Sono le caratteristiche che dovrebbero avere ogni credente che si impegna davanti a Dio di portare avanti il servizio che Lui ci ha affidato. Un impegno con fervore, con serietà, e poi lo vedremo sulla serietà per quanto riguarda l'arca, sulla serietà, sulla puntualità, sull'impegno, al di là, e anticipo quello che vado a dire più tardi, al di là del fiume in piena, al di là del Giordano, che troveremo davanti a noi. Perciò siamo chiamati a esercitare questo servizio con queste quattro caratteristiche, e guai a chi compie l'opera del Signore fiaccamente, ci ricorda l'Eterno. Geremia 48, versetto 10, così parla l'Eterno a questo popolo: essi amano andare vagando, non trattengono i loro piedi, perciò l'Eterno li gradisce. L'Eterno li gradisce, non gradisce un servo fiacco che dorme, un servo che non si sveglia presto la mattina. Romani 12, versetto 11, quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello spirito, servite l'Eterno. E nella persona di Giosuè, nel condurre questo popolo, e nell'esempio perfetto del Signore Gesù, abbiamo questi esempi per ciascuno di noi per fare un servizio che glorifica esclusivamente l'Eterno. Se non ci fidiamo di Dio, il problema è nostro. Dio è pronto ad intervenire nella vita di ciascuno di noi se noi ci fidiamo di Lui. Amaci il Giordano, amaci questo problema. È vero, ci sono, li viviamo, li stiamo vivendo. Ma credo che l'Eterno ci dice, è vero, poi lo vedremo più avanti, si sono fermati e poi hanno attraversato. Perciò, ecco, abbiamo l'esempio, la diligenza di Giosuè, l'esempio perfetto della persona amata di Cristo come servo, come servizio. E in secondo luogo, credo da tutto questo, se non c'è disciplina, non mi riguardo al disciplinare una persona, ma parlo di ordine. Se non c'è una disciplina, un ordine, come nelle nostre famiglie, se non c'è un ordine, non, come in tutta poi la società, quando c'è disordine c'è caos, c'è confusione, ci sono problemi a non finire. Per cui credo che la disciplina tra il popolo è indispensabile. Versetto 2 e versetto 3. Al termine di 3 giorni gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e diedero al popolo quest'ordine, dicendo: quando vedrete l'arca del patto dell'Eterno, il vostro Dio, portate dei sacerdoti leviti, partirete dal vostro luogo e la seguirete. Cosa hanno fatto in quei giorni? Non ce lo dice. Ma secondo me hanno avuto delle istruzioni. Hanno pregato, hanno adorato, servito l'Eterno, cercata la faccia dell'Eterno di fronte a questo ostacolo. E credo che in questi giorni Giosuè con il suo popolo hanno fatto un lavoro di ordine, di disciplina, per poi ripartire e continuare nel glorificare, servire l'Eterno e arrivare, come appunto ci ricorda, a quella terra promessa che era lì per lì, era lì, era soltanto barrata da questo fiume, non di poca cosa, non di poca cosa. E in questa disciplina tra i popoli noi notiamo che Giosuè inviò dei funzionari in tutto il campo, allo scopo di dare al popolo delle direttive dettagliate. Il popolo era grande, era necessario sapere come comportarsi, come andare avanti, era necessario avere le idee chiare e non creare confusione, delle direttive dettagliate su come comportarsi, perché credo che senza questa disciplina nell'organizzare la marcia sarebbe stato difficile muovere il popolo in una maniera ordinata, perciò vedete quanto è indispensabile l'ordine, la disciplina nel popolo di Dio. E Dio dimostra di non essere autore attraverso questo esempio del caos. C'è un altro testo che ci ricorda che Dio è un Dio non di confusione, ma di ordine. Dio non è un Dio di confusione. La confusione la facciamo noi, non Dio. La confusione la facciamo noi quando non ci fidiamo di Lui, quando non ci atteniamo a quello che Lui desidera e vuole per il mio e il nostro bene, quando ci fidiamo di noi stessi. Questo è quello che appunto dicevo poco fa, che posso anche non fidarmi, ma io pagherò le conseguenze, ma Dio rimane Dio, rimane il fedele, il giusto, il santo. Lui non fa compromessi. Diciamo, adesso cerchiamo di aggiustare, non ti fidi in questo, adesso vediamo, no, o ti fidi o non ti fidi. E se noi ci mettiamo tutta l'anima, il corpo, lo spirito nel fidarci di Dio, sono convinto che Lui, dipendere totalmente da Lui, Lui guiderà come ha fatto in questo caso specifico di questo popolo. E dicevo che Dio non, dimostra di non essere autore di questo caos o di confusione. Basta vedere nella natura. Nella natura vediamo una meravigliosa armonia, che questa mattina è stata accennata a quello che è anche il creato, la natura. Una meravigliosa armonia e delle leggi ben precise che governano l'universo. Leggevo da qualche parte che se la Terra, mentre gira, bastasse ma un millesimo che gira o di meno o di più, c'è un caos nel creato non indifferente. A noi sembra tutto normale, gira, ma basta, ma niente, neanche un batter d'occhio, che girasse di meno, c'è un caos o di gelo o di fuoco. Cioè, c'è un caos, vedete quanto è perfetta. Quando è perfetto il creato, l'armonia che c'è nel creato. E se Dio ci ha lasciato un esempio straordinario, che è quello del creato, mantenendo l'universo, ogni cosa al suo posto, io credo che è più che logico credere che la grazia di Dio amplificherà nella sfera spirituale ciò che è presente nella sfera naturale. Se è perfetto, c'è una perfetta armonia nel creato, non vuoi che nella sfera spirituale Dio non vuole creare una perfetta armonia invece di confusione nella nostra vita? Ma il creato è sottoposto a Dio e noi dobbiamo essere sottoposti al nostro Dio, al nostro Salvatore, a colui che ci ha creato, a colui che ci ha fatto e ci ha dato anche la grazia di diventare dei suoi figli. Perciò vedete, è importante vivere una vita non di confusione, ma di ordine, di disciplina, affinché Dio possa operare nella mia, nella nostra vita, nella vita delle nostre chiese. Nella chiesa dell'era apostolica conosciamo molto bene, il popolo riceveva continuamente delle chiare istruzioni come andare avanti. L'insegnamento aveva un ruolo predominante nella formazione di ogni comunità. Credo che migliaia e migliaia di volte noi abbiamo, e lo sappiamo a memoria, Atti 2:42, quante volte l'abbiamo nominato, meditato. Che dice Atti 2:42? Erano assidui e così via. Insegnamento, preghiera, quante volte. E all'epoca, nell'era apostolica, questo c'era, e c'era armonia. Con le difficoltà, anzi peggio di noi. C'era la galera, le botte, c'era altro che Giordano davanti a loro, c'era la morte, ma erano assidui, c'era quest'ordine, questa disciplina dell'insegnamento, della comunione fraterna, del pregare insieme e così via. Non sto a fare il messaggio su Atti 2:42, ripeto, ne abbiamo fatte tante in questi anni, tante e tante volte. Perciò vedete quanto è importante l'insegnamento, l'ordine che Dio vuole mettere nella vita mia, nella vita di ciascuno di noi. E così via, Atti 16, 14, dove le varie chiese ricevettero dei fratelli per dare delle direttive, e così via. Ecco, in sintesi è quello che Dio vuole da noi, la disciplina, l'ordine tra il popolo, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Non si va da nessuna parte con il disordine, con il caos, con la confusione. Perciò rimettiamoci davanti all'Eterno e poi partiamo. In terzo luogo, parlando dell'arca, è straordinario, sempre questi versetto 3, versetto 4 che abbiamo già letto, la dipendenza dall'arca. Dovevano dipendere da quest'arca, la dipendenza dall'arca. L'arca del patto, come ben sappiamo, doveva andare avanti al popolo, come ci ricorda appunto il testo, da lontano, che doveva essere visibile per seguirla, per essere un faro indicatore per quanto riguarda la guida di questo popolo. L'arca del patto doveva andare avanti al popolo. Essa era il simbolo, come ben sappiamo, visibile in quel momento della presenza di Dio. L'arca conteneva la legge di Dio, vi era riposta la manna, il suo coperchio era chiamato propiziatorio, o trono della misericordia di Dio, cioè che in sintesi rappresentava e rappresenta per noi la parola di Dio, la nostra guida e l'opera del Signore Gesù Cristo che abbiamo ricordato questa mattina. È proprio la manna, è proprio la legge che conteneva quest'arca, ci ricorda la parola del Signore, che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla parola dell'Eterno. Vedete il dipendere dalla legge, dalla parola di Dio, dall'Eterno, dipendere dall'arca, in questo caso del popolo di Israele. L'uomo non vive di pane solamente, ma di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Perciò vedete, sono indispensabili, parlando di disciplina, le istruzioni che riceviamo da parte del Signore. Sono importanti, perché le istruzioni del Signore ci ricordano la parola del Signore, che sono una lampada al nostro servizio, una lampada al nostro piede, per quello che stiamo compiendo. E senza questa lampada, senza questa luce, senza questa guida, senza queste istruzioni, non so quanta strada faremmo noi, senza questa guida. Oggi esiste il tom-tom, spesse volte sbaglia e ci porta non so dove, o così via. È importante, è indispensabile, una guida, un'istruzione fatta bene per portarci direttamente all'obiettivo, che è quello di onorare il nostro Signore, di glorificarlo. Perciò le istruzioni sono indispensabili, ed è solo per la grazia di Dio e l'intercessione del nostro Signore Gesù che noi possiamo andare avanti giorno per giorno per servirlo. Siamo chiamati a seguire, a servire il Signore, e non possiamo dipendere sul nostro discernimento. Non posso dipendere da quelle che io penso, ma è indispensabile riconoscere Cristo, Dio, in ogni nostra via, in ogni nostro pensiero, in ogni nostra via che noi percorriamo. Sembra scontato, sembra facile, quante volte l'abbiamo detto. È importante metterlo in pratica, quello che il Signore ci ricorda attraverso questo testo. Dice l'autore agli Ebrei, capitolo 12, i primi due versetti: anche noi dunque, poiché siamo circondati da sì gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi, riguardando a chi? Al fratello, alla sorella? Al Signore Gesù, rivolgendoci a Dio, guardando dinanzi a noi, guardare come il popolo, l'arca, come indicazione per andare avanti. E Lui ci porterà lontano, ci porterà alla terra promessa, come è successo a questo popolo, ci porterà nel cielo, vivendo una vita che glorifica, onora e serve il nostro Signore. Versetto 2, duce e perfetto esempio di fede, sempre di Ebrei 12, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ecco, il servizio era fatto guardando appunto all'Eterno. E andando avanti nell'ultimo punto, non soltanto c'è questa disciplina, quest'ordine tra il popolo, ma è importante notare anche in questi versetti che abbiamo letto che parla di distanza. Dobbiamo avere una distanza, la distanza da mantenere con l'arca. Cosa significa? Significa dobbiamo stare lontani dal Signore, non guardarlo. Altri testi ci invitano a stargli vicino, a seguirlo. No, Ci sono dei suggerimenti a riguardo quando il discorso di guardare la distanza da mantenere con l'arca. Il popolo era molto, in questo caso era molto numeroso, e pochi avrebbero potuto vedere quando sarebbe accaduto anche davanti a loro. Cioè era necessaria una visione abbastanza chiara di quella che era appunto la loro guida. Se avessero seguito l'arca da vicino, credo che sarebbe stato impossibile. Ma ci sono altri suggerimenti, altri pensieri che mi sono venuti in mente, pensando a questo da applicare alla vita di ciascuno di noi, quando pensiamo alla distanza da mantenere. Io credo che è possibile anche suggerire un altro motivo per la distanza posta tra l'arca, in questo caso gli israeliti, ed è quello del timore di Dio, quel del rispetto dell'Eterno, quel del timore dell'Eterno. Il popolo di Israele non doveva, in poche parole, avere troppa familiarità con l'Eterno, perché l'Eterno è l'Eterno, è il Re dei Re. Spesse volte io prendo forse troppa confidenza con il mio Dio e non mi rendo conto che Lui è il Creatore, il Signore, il Re dei Re. Lui non vuole mettere le distanze, ma ci devono essere perché Lui è il Creatore. Devo avere il rispetto, devo avere riverenza dell'Eterno. Non devo avere troppa familiarità con, in questo caso, con l'arca, ma doveva dimostrare, per essere una giusta riverenza di quello che è l'Eterno, di quello che è la nostra guida, non dobbiamo mai dimenticarci che Lui è il Re dei Re, è il Creatore, è il nostro Signore. È vero, lo adoriamo, lo serviamo, lo supplichiamo, ci parliamo con Lui, ma rimane il Dio degli eserciti, rimane il Re dei Re, rimane il Dio. Non può, è sceso fino a noi facendosi uomo, ma rimane l'Eterno. E credo che questo discorso della riverenza dobbiamo forse riscoprirlo nella vita di ciascuno di noi, forse negli incontri, forse anche da soli, dovunque ci troviamo, avere riverenza, avere rispetto, avere timore del nostro Dio, di colui che è l'Eterno. Perché l'autore agli Ebrei ce lo ricorda questo. Al capitolo 12, versetto 28, perciò ricevendo un regno che non può essere scosso, siamo riconoscenti e offriamo così a Dio un culto accettabile. Come offriamo questo culto accettabile? Con disordine, con confusione, con confidenza? No, con riverenza e timore, dice l'autore agli Ebrei, con riverenza e timore. Perciò credo che parlando degli incontri, quando stiamo alla presenza di Dio, è indispensabile. Appunto avere riverenza, rispetto di colui che è in mezzo a noi, e per diventare uno in mezzo a noi si è fatto uomo, si è sacrificato, ha dato la sua vita per me, per ciascuno di noi, è stato ucciso, e credo che merita non soltanto adorazione, lode, ma riverenza, rispetto, timore verso colui che è il nostro Dio. E credo che in tutto questo scopriamo come la riverenza può essere il mezzo migliore per ottenere conoscenza dall'Eterno, per ottenere conoscenze di cose spirituali dal nostro Dio, quando abbiamo riverenza, rispetto del nostro Dio, della parola del nostro Signore. Se ci sentiamo al di sopra dell'arca, se ci sentiamo al di sopra della parola di Dio, non credi che faremo tanta strada. Assolutamente. Ti immagini se questo popolo stava sopra l'arco, davanti all'arca? Dove andavano? Perciò vedete che è importante, è fondamentale avere le giuste distanze. Ma non, capitemi, non che Dio vuole mettere le distanze, ma ci deve essere quella distanza, ripeto, di riverenza e di rispetto del nostro Dio, di colui che ha dato se stesso per ciascuno di noi. E possiamo conoscere qual è la sua volontà, i suoi obiettivi, fidandoci sempre di Lui. Se ci sentiamo appunto al di sopra della parola di Dio, difficilmente potremmo trovare qualche beneficio da essa. Non dobbiamo andare oltre. C'ho 40 anni di conoscenza, conosco la Bibbia a memoria, dalla Genesi all'Apocalisse. È un dono, un talento che Dio ti ha dato, io no, io la devo leggere e rileggere, ma non posso andare oltre, sopra la parola di Dio. La parola di Dio deve essere la mia guida, il mio sostegno, deve essere la mia luce sul mio piede per essere guidato da lui, non posso andare oltre, che dice a un certo punto il Signore dice, in quel tempo Gesù prese a dirò, ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, Matteo 11, perché hai nascosto queste cose, gli sei pena agli intelligenti, l'hai date ai piccoli fanciulli, perciò non andiamo oltre a quello che appunto è la parola del Signore. Spesse volte ci ricorda anche la parola di Dio che spesse volte la conoscenza può anche gonfiare, perciò attenzione ad avere questa, mantenere questa distanza, tra virgolette, affinché possa essere la nostra guida, il nostro sostegno e poter vedere quello che Lui desidera e vuole da ciascuno di noi. Ed infine abbiamo la, parlando di questo popolo straordinario che ci porta ad essere appunto, a mantenere la distanza da mantenere, e credo che abbiamo un privilegio che come credenti appunto oggi di poterci accostare alla presenza di Dio con libertà, con fiducia nei nostri cuori. E credo che sia indispensabile, parlando della riverenza, poi andiamo all'altro punto come fine, proprio, credo che sia indispensabile proprio santificare, rispettare e avere riverenza del nome del Signore Gesù. Un nome santo, un nome meraviglioso, anzi, dice tre volte santo. Avere rispetto, riverenza, rispettare, santificare il nome del nostro Signore. E andando al termine, abbiamo al versetto 8 del nostro testo la disponibilità di questo popolo, ma la disponibilità della fede. Dice, tu perciò dai quest'ordine ai sacerdoti che portano l'arca del patto, dicendo, quando sarete giunte ai margini delle acque del Giordano, vi fermerete nel Giordano. È un'indicazione abbastanza non facile, mettere i piedi nel Giordano, con l'acqua che c'è. C'è chi sapeva nuotare, chi non sapeva nuotare, non c'erano neanche i mezzi di trasporto, erano un popolo che stava a piedi. Ma qui subentra la fede di questo, la disponibilità, appunto da parte di questo popolo, di continuare a fidarsi dell'Eterno. Il popolo non sapeva bene come avrebbe fatto per attraversare il Giordano, ed erano sprovveduti, ripeto, non c'erano mezzi di trasporto per attraversare questo popolo, e poi ne erano anche tanti. Erano sprovveduti da qualsiasi mezzo umano per farcela, eppure sono andati avanti, probabilmente anche per tutto quello che è successo nel passato, per tutti gli alti, i bassi, quelli che Dio ha dimostrato di loro, ma loro a questo punto si fermano e si fidano dell'Eterno, si fidano in un modo straordinario, perché loro sono andati avanti per fede credendo in ciò che Giosuè ha detto al versetto 1, ricordate il versetto 1 cosa ha detto? Giosuè si levò al mattino presto, partirono quindi da Shittim e arrivarono al Giordano, lui e tutti i figli di Israele, e là si fermarono prima di attraversare questo fiume. Non possiamo tirarci indietro, miei cari, dal nostro dovere come servizio, come servitori, come servizio al Signore. Non deve essere un ostacolo che ci deve fermare. Non possiamo tirarci indietro dal nostro dovere di lavorare e servire il Signore, anche se sono previste difficoltà, e Dio le ha previste le difficoltà. Forse siamo noi sprovveduti, che abbiamo, per quelli che conoscono la Bibbia a memoria, forse non hanno notato che ci sono le difficoltà. La Bibbia parla di difficoltà, parla di ostacoli, ma in questo caso, parlando della fede, parlando di questa disponibilità di continuare a fidarci di Dio, ma credo che con la fiducia in Dio Egli ci darà una via di uscita lungo questo percorso, e questo popolo è successo, si è fidato di Dio ed è andato avanti. Perciò credo che il nostro compito, il mio compito, è quello di spingerci in avanti, forse il più lontano possibile, secondo le nostre possibilità, e poi dipendere da Dio, dipendere dal nostro Eterno, da colui che ci guida, dall'intervento divino e della sua sufficienza per aiutarci in quelle cose in cui noi siamo insufficienti. E Dio interviene nella vita di ciascuno di noi. Basta crederci, basta fidarci. Non di noi, ma del nostro Dio. È vero, il Giordano era in piena. Probabilmente la mia vita, la nostra vita, abbiamo davanti un Giordano in questo momento. Probabilmente in piena. E questo ci sta facendo fermare. Ci ha fermati. Questo popolo si era fermato, ma poi ha continuato. Ha continuato ad affidarsi di Dio, a quel che Dio gli aveva detto ed ha messo i piedi nell'acqua. E poi c'è stato il miracolo. C'è stato il, perché Dio è un Dio di miracoli. Dio è un Dio di miracoli. Basta fidarci di Lui, basta porre la nostra fede in Lui, in colui che può fare al di là di quelli che sono i nostri mezzi, i nostri pensieri, la nostra intelligenza, la nostra conoscenza. Dio fa al di là di quelle che noi siamo capaci di pensare e di fare. Il Giordano era in piena, ma il popolo del Signore non si lasciò impressionare. Non si scoraggiò, non si lasciò condizionare dalla sfiducia in questo momento. Ma stimando la grandezza di Dio che li aveva ben guidati fino a quel momento, tutti dettero prova di fede, sottomissione e obbedienza all'Eterno, a Dio. Credo che il mio cammino, il nostro cammino, come singoli credenti, come Chiesa, come popolo di Dio, credo che forse il momento di cominciare a mettere i piedi nel Giordano e vedere se questo fermo non ci è bastato o ci deve ancora bastare. Ma fidiamoci di Dio, di colui che può fare al di là. E parlo non soltanto a livello di Chiesa, ma può darsi che ognuno di noi ha il suo Giordano davanti in questo momento, alla sua difficoltà. Fidiamoci di Lui, sottomettiamoci a Lui, diamo prova di questa fede straordinaria che possiamo mettere in Lui, e Lui farà al di là di quelli che sono i nostri pensieri. È un personaggio straordinario come Abramo, al capitolo 22, dice: e come per Abramo, per chi è disponibile a obbedire per fede, ogni cosa gli sarà provveduta. Ogni cosa gli sarà provveduta al momento opportuno. Versetto 12 e versetto 14 di Genesi 22. E quegli rispose: eccomi. E l'angelo: non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, poiché ora so che tu temi Dio, giacché non mai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo. E Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, preso per le corna in un cespuglio. E Abramo andò, prese il montone, e lo offerse in olocausto invece del suo figliuolo. E Abramo pose nome a quel luogo Geova Jireh. Per questo si dice ancora oggi: al monte dell'Eterno sarà provveduto. Dio provvede, fidiamoci di Lui, e Lui provvederà.